di salute mentale di Colombia.
Come avete sentito nelle puntate precedenti, Psicoradio da qualche settimana introduce le puntate con una poesia dedicata al tema dell'immigrazione, un tema che ci è molto caro. Oggi sentirete una poesia intitolata Profughi, del poeta di origine marocchina Mohamed Mali.
Profughi. In sella ai nostri anni migliori sfidiamo il mare, scrutando rotte di mille altri destini alla deriva. L'approdo è un azzardo alle porte di Lampedusa. Altre storie verranno a galla, impigliate nelle reti dei pescatori. L'enfasi lasciamola ad altri esodi. Noi siamo solo profughi, protagonisti della cronaca e clandestini alla storia.
Profughi, una poesia di Mohamed Mali.
Quando ho compiuto 9 anni, mio padre mi ha fatto 2 regali, una camicia e una chitarra.
Psicoascoltatori, quella che avete appena sentito è la voce di Alessandro, protagonista di Ovunque Proteggimi, ultima pellicola di Bonifacio Angius, vincitrice del premio come miglior film al Festival Bolognese Visioni Italiane, che si è recentemente svolto.
La storia è quella di Alessandro e Francesca, che affrontano un viaggio fisico e mentale che li porta a confrontarsi con le loro fragilità. Alessandro è un cantante di musica folk sassarese che ha perso anche un po' la gioia del suo lavoro e in un momento di crisi subisce un trattamento sanitario obbligatorio che lo porta a incontrare Francesca, l'altra protagonista, che è una donna alla quale è stato tolto il figlio e sta vivendo una vita di macerie. E Alessandro diventa il suo angelo custode e da lì comincia il film e il viaggio verso una ribellione, verso quelle che sono le regole della società.
Dov'è mio figlio? Eh?
È la madre, e fatelo almeno salutare, no?
Che ricevesse il premio per il miglior film, abbiamo intervistato Bonifacio Angius. Nel corso della puntata ascolterete sia musiche che fanno parte della colonna sonora del film Ovunque Proteggimi, come ad esempio quella del trio sassarese Tamba Tamba, sia altre che sono state scelte dalla redazione e che invece non fanno parte della colonna sonora.
Perché ha pensato di raccontare questo tipo di storia di due personaggi che molti considerano ai margini?
Molto spesso non decidi tu le storie da raccontare, sono loro che scelgono te. E comunque, cosa vuol dire ai margini? In realtà bisognerebbe iniziare a capire l'etimologia del termine marginale, perché praticamente tutti i capolavori della storia del cinema e anche della letteratura vengono raccontati personaggi cosiddetti marginali. Forse vuol dire che in realtà non sono poi così marginali, ma sono centrali, proprio perché destano così tanto interesse. Quindi marginale forse potrebbe essere di più magari un piccolo borghese che sta col fondoschiena al calduccio a guardare Rete 4, quello è più marginale. Ma uno che cammina per le strade del mondo e conosce le sofferenze della vita, a volte un pizzico di gioia, ma soprattutto sofferenza, e quindi ha una grande conoscenza degli ostacoli che ti possono arrivare nel cammino della vita, ha una posizione centrale, in realtà. In un certo senso anche la storia delle storie, no? Racconta di un emarginato, che poi è Gesù di Nazaret. Non era forse un emarginato? nel cinema si è sempre parlato di emarginati, da Chaplin, Coco il Vagabondo, Charlotte, Alfredi di The Master di Paul Thomas Anderson, a Travis Bickle di Taxi Driver, insomma. Anche i romanzi di Dostoevsky, i personaggi molto spesso sono degli emarginati, cioè della gente che vive al limite, che vive dei grossi conflitti. Ma vivere conflitti non significa per forza essere ai margini.
Scelto però un luogo molto particolare, no? Per far incontrare questi due personaggi, il reparto, diciamo, di un ospedale durante un TSO. Come mai sì. Hai scelto questa ambientazione? Ne ha avuto
realtà non è un luogo molto particolare, è un luogo molto comune. Adesso nella tua città, come nella mia, ci sono i reparti di psichiatria in molti ospedali e all'interno ci sono tanti pazienti, un po' come ci sono nei reparti di pediatria, nei reparti di oncologia, nella sala gessi, quindi in realtà è un luogo abbastanza comune.
Non è molto raccontato però.
Sì, forse è vero, non è molto raccontato, ma mi è venuto in maniera molto istintiva, insomma, non ti so spiegare bene poi le ragioni del perché. Forse perché mi interessava mostrare un luogo che io ho visto, non perché abbia subito un TSO, perché sono andato a visitare amici che l'hanno frequentato e quindi mi sembrava un luogo in cui si potessero fare degli incontri interessanti, in cui tanti freni inibitori vengono, diciamo, dove si è più, forse più anche più liberi, però non è un posto particolarmente rieducativo.
Ma lei allora ha avuto a che fare con delle persone malate di salute mentale?
Dipende da cosa intendi tu per malato di salute mentale. Cioè, forse anch'io sono un malato di salute mentale, non lo so, non sono del tutto sano.
Persone che hanno avuto, diciamo, nel loro percorso dei disturbi.
Sì, certo, ho incontrato delle persone che hanno avuto dei disturbi, ma non è un film su una patologia, insomma, i personaggi non sono affetti da particolari patologie, sono semplicemente dei personaggi che reagiscono a delle cose che gli capitano durante la loro strada e reagiscono in una certa maniera. Io penso che molte persone, se messe nella loro situazione, potrebbero reagire nella stessa identica maniera.
Ci puoi fare qualche esempio di film che tratta di questo argomento in un modo che tu condividi e invece anche poi di qualche altro film che lo tratta in un modo che tu non condividi?
Cioè, tu mi vuoi far votare il sacco, tu mi vuoi far parlare male di qualche collega, insomma. Diciamo che io condivido Qualcuno volò sul nido del cuculo, come è trattato l'argomento, anche se è trattato in maniera completamente diversa da come l'ho trattato io.
Perché lo condividi questo film? Come tratta l'argomento?
Perché sento che c'è una grandissima sincerità nel racconto. È una questione di pelle. Sento che c'è una grande umanità nel racconto. È una grande maestria. E sento che c'è un grande amore verso questi personaggi, sia nei confronti del personaggio protagonista, Randolph McMurphy, sia verso i personaggi secondari. Non mi sembra un film che guardi la patologia psichiatrica attraverso, cioè lo fa, sfrutta anche quelle particolarità, anche ironiche, che albergano all'interno di un personaggio che soffre, perché molto spesso la sofferenza va di pari passo con la comicità. Uno che non soffre non fa ridere. Tutti i grandi comici e le grandi storie anche da ridere hanno un fondo di tristezza molto molto potente, perché la sofferenza fa molto ridere in realtà. Quindi una delle cose più difficili è far ridere e far commuovere, no? Però sono due facce della stessa medaglia.
Thank you.
invece un modo di trattare l'argomento della salute mentale che lei non condivide?
Quando questi personaggi vengono raccontati in maniera poco sincera, quando vengono raccontati come dei simpatici matacchioni, quando vengono raccontati dall'alto del salotto borghese, come se fossero dei poverini, degli animali nella gabbia dello zoo. Ma questo non viene fatto solo con i malati psichiatrici, viene fatto con tutti i poveri disgraziati, su cui i borghesi che pullulano il mondo del cinema italiano e europeo vogliono farci film sopra senza conoscerli.
Chi sono i borghesi oggi dal suo punto di vista?
Se lo posso spiegare con un esempio semplice. Io vado in un posto e dico, oh, mamma mia, guarda che posto orribile, adesso ci faccio un film sopra, però in realtà poi quando ci faccio il film sopra non ho nessuna conoscenza di quel posto e della gente che vive in quel posto, e quindi il mio film avrà una visione borghese, cioè una visione dall'alto, non da pari a pari. Bisognerebbe raccontare forse più noi stessi. Anch'io sono un borghese, per esempio, e infatti non racconto né un mondo sottoproletario né un mondo proletario, racconto un mondo che mi appartiene. Potrebbero essere persone che conosco tranquillamente e non ho dato nessuna connotazione di classe sociale. Ho raccontato dei personaggi che mi appartengono e che conosco molto bene, perché partendo da me stesso, prendendo delle mie caratteristiche personali, le porto all'esasperazione e ci costruisco i personaggi sopra. Fondamentalmente faccio film su personaggi, non su temi, cioè a me i temi interessano relativamente. Come diceva John Cassavetes, se tu hai un personaggio hai un film, se non hai un personaggio non hai un film. Poi ovvio che i personaggi sfiorano i temi, ma i temi, insomma, si dovrebbe finire di farli una volta finito il liceo, no? Facendo anche un esempio letterario, leggo un romanzo di Dostoevskij, per recitarlo mi ricordo i sentimenti del personaggio principalmente.
C'è qualcosa di Bonifacio in Alessandro?
Sì, per esempio quando il vecchio gli dice di questa musica non interessa più niente a nessuno, lì c'è un po' la mia paura, no? Che il cinema che faccio io un giorno non gli importerà niente a nessuno, non siamo tanto lontani. Quindi c'è la mia paura, ma c'è tanta parte di me anche nel personaggio di Francesca, perché io sono padre di due figli e leggendo fatti di cronaca, articoli di legge, sentenze di tribunali, ti rendi conto che a volte bastano due o tre variabili sfortunate, una consecutiva all'altra, e ti rendi conto che non è così difficile che venga in dubbio la tua capacità genitoriale. E quella è una paura che quasi mi fa caponare la pelle. Poi io fortunatamente non ho mai avuto problemi di questo tipo nella vita, però io faccio il cinema anche un po' per esorcizzare le mie paure, per allontanarle, per sfruttarle, per usarle in qualche maniera, per far sì che queste paure non siano inutili.
Il protagonista maschile Alessandro nel tuo film ritrova la possibilità di essere felice proprio in uno dei suoi momenti più bui, come dicevamo, durante un TSO, incontrando poi Francesca. Tu credi che la felicità si costruisca lentamente nel tempo o che possa arrivare così all'improvviso nella vita?
Ma guarda, la felicità non esiste, cioè la felicità sono attimi fugaci secondo me rispetto a sentimenti come può essere per esempio la noia o l'angoscia o la paura, che invece sono duraturi. La felicità è qualcosa di molto rapido. Se uno è sempre felice o si è drogato o è deficiente, insomma.
L'intervista a Bonifacio Andrews, autore del film Ovunque proteggimi. Succede che nell'incontro che avviene durante il TSO fra Alessandro e Francesca, quindi in un momento comunque di grandissima sofferenza, c'è un po' la svolta nella vita di Alessandro. È una svolta che tende, diciamo, a cambiare positivamente la sua vita. Avviene per caso, diciamo, in un posto come appunto un ospedale psichiatrico?
Avviene per caso, come tutte le cose della vita avvengono quasi sempre per caso. il mondo è governato dal caso, da questo dio caotico, un po' pasticcione, che governa il caso. La vita è un po' come diceva quel tipo, che quello diceva mio nonno in realtà, capito? Gliel'ha rubata Manu Chao, però la vita è una tombola, era una frase che diceva mio nonno. Poi Manu Chao gliel'ha fregata, però mio nonno non l'ha mai saputo, perché è morto prima che uscisse la canzone.
Però è significativo comunque che in un momento, diciamo, di grande sofferenza avviene la svolta nel film, nella storia di Alessandro e Francesca.
Lui la vede un po' come un'ancora di salvezza, quindi questo film parla di amore a più livelli, parla prima di tutto di amore materno, reciproco, cioè tra figlio e madre e tra madre e figlio. Poi parla anche di amore come ancora di salvezza, perché Alessandro vede in Francesca forse l'ultima occasione, no? Quindi non credo che il film sia una storia d'amore classica di una coppia, ma sia un film che parla d'amore a più livelli, insomma. C'è anche poi questo cercarsi, ed è un film anche che parla del combattimento contro la solitudine. È un incontro tra solitudini, ma non sono soli per scelta. Infatti si cercano a vicenda. Prima lei cerca lui, poi lui cerca lei. Però nel momento in cui lui la cerca, lei sta pensando al figlio, giustamente, che è la cosa più importante per lei.
Cosa vuoi fare con questo bambino?
Io del figlio non mi importa niente, hai capito?
Definito anche un film anarchico. Il ribellarsi dei personaggi alle regole della società sarebbe stato possibile se tra i due non fosse nato l'amore? Intendo dire anarchico nel ribellarsi alle regole della società.
Vabbè, ma loro sono obbligati a non accettare le regole della società. Stiamo parlando di elementi vitali. Se gli è stato portato via un figlio, mica una caffettiera.
Però comunemente, diciamo, succede, sono cose purtroppo che succedono spesso, che vengono tante volte subite passivamente, magari per mancanza appunto di ribellione, di coraggio. E appunto, diciamo, io vedendo il film, come dire, mi sono fatto l'idea che magari Francesca da sola non sarebbe riuscita ad andare a Cagliari e cercare di recuperare.
Beh, certo, infatti il film si chiama comunque Proteggimi, e lui è il suo angelo custode, sbronzo, ma pur sempre è un angelo custode, insomma. Certo che l'incontro ha favorito questa ribellione, sono diventati in un certo senso complici e quindi ha favorito questo senso di ribellione, inconsapevole tra l'altro, sempre velato, anche perché lui a un certo punto addirittura propone di riportare il figlio e il bambino indietro. Questo ti dimostra il fatto che non è per niente matto, cioè è un ragionamento del tutto razionale, come del tutto razionale il ragionamento che fa la madre. E dice io mio figlio non lo riporto indietro, perché se lo riporto indietro finisce che non lo vedo più. E quindi vedi che poi alla fine questi matti, dove sono questi matti? Cioè dove sta questa patologia? La patologia è veramente qualcosa di veramente sottile, io non ci vedo niente di patologico.
Nel cartellone del film c'è anche la frase "un film tratto da mille storie vere". Ci puoi dire meglio che cosa intendevi dire?
Un film non può mai essere una storia vera, cioè è un film, quindi sfrutta un po' l'identità dello spettatore questo fatto che i film vengano tratti da storie vere, vedendo questi personaggi che vivono qualcosa di familiare che molto spesso è tenuto nascosto per pudore, soprattutto. Ci sono tantissime famiglie che vivono situazioni del genere e che le tengono nascoste. Io ho sempre pensato che fosse un argomento che potesse essere compreso da tanti, proprio perché in molti l'hanno vissuto direttamente, quindi è tratto da mille storie vere.
Ma da questo punto di vista il titolo Ovunque Proteggimi è dedicato a qualcuno, ha un significato particolare?
è nato semplicemente quando c'è stata la descrizione della scena della macchina di Gavinuccio, dove molto spesso le macchine degli anziani ci sono ancora questi ciondoli o calamite in cui viene messa un'immaginetta della Madonna o di un santo con sottoscritto ovunque proteggimi. E poi ovunque proteggimi sta anche nel fatto, nel tema religioso, del fatto che lui è, in un certo senso diventa l'angelo custode di questa madre.
Il suo rapporto con la religione?
Io non sono un cattolico esemplare, principalmente sarei ateo, anche se magari col tempo cambierò idea, perché la vita comunque è dura e bisogna ogni tanto appigliarsi a qualcosa, e la religione è stata inventata proprio per questo. Io la confondo molto spesso con la superstizione, tra l'altro, cosa sbagliatissima. Quindi ho ciondoli anche con Cristo, Madonnine, cose del genere, ogni tanto lo prendo, gli do un bacino, capito? Faccio queste cose qui. Però credo che in ogni uomo alberghi un sentimento religioso, che poi è legato a qualcosa di magico, di miracoloso, e soprattutto è legato al rapporto tra il bene e il male, che è una cosa che a me interessa moltissimo. Dopo l'amore è la cosa che mi interessa di più. A me interessa raccontare gli esseri umani, il desiderio di amore. La seconda è cercare di guardare il rapporto che un uomo o una donna ha tra il bene e il male, che sempre nessuno è né buono né cattivo, tutti abbiamo una parte buona e una parte cattiva. La parte buona viene fuori se noi veniamo messi in certe condizioni, la parte cattiva viene fuori se veniamo messi in altre condizioni. E la religione, in un'analisi filosofica, teologica, ma non solo quella cristiana, cattolica o protestante, ma anche la religione islamica o buddista, analizza teologicamente, filosoficamente, questo rapporto. E quello che ne viene fuori in tutte le religioni fondamentalmente è che il bene e il male convivono in ogni essere umano, in un unico corpo, come se in un unico corpo ci fosse sia il veleno che l'antidoto. La funzione della religione dovrebbe essere quella di favorire il bene che c'è in noi, per questo che c'è Dio e poi c'è il diavolo. La tentazione è il diavolo, invece il bene è Gesù. C'è questa analisi qui che a me interessa moltissimo.
Avendo un grande successo, sarà anche l'unico film italiano al Santa Barbara Festival, no? Vi state preparando?
Sì, ci stiamo preparando per andare, sa che cosa succede.
Una grande soddisfazione per voi, anche per degli attori, non lo so, penso al piccolo Antonio, no? Il suo primo ruolo.
Ma purtroppo Antonio non verrà.
Ah, lui non c'è.
Perché la mamma vuole che vada a scuola.
Ecco. Qual è stata la prima reazione quando avete saputo la notizia?
Ma niente, pensavo che fosse uno di questi festival fake che ce ne sono tantissimi negli Stati Uniti, no? Invece no, poi ho controllato bene, ho visto che era un festival molto importante, che è praticamente per i film americani l'anticamera delle Academy Award, quindi poi ho iniziato a vedere che c'erano tutte queste star, Scorsese, Stallone, Leonardo DiCaprio, quindi ho pensato, beh, questo è un posto serio, non è un fake. Credo che sia tra i 4 o 5 festival più importanti che ci sono negli Stati Uniti.
I due protagonisti del film e il piccolo Antonio sono interpretati rispettivamente dal tuo migliore amico, dalla tua compagna e da tuo figlio. E i nomi dei personaggi sono i loro nomi reali. Perché hai scelto di utilizzare come attori le persone che ti sono più vicine?
Innanzitutto perché il film è stato costruito già pensando a loro e poi in un certo senso perché era per me la realizzazione di un sogno di avvicinarmi alla modalità di lavoro di uno dei miei registi preferiti che si chiama John Cassavetes, che lavorava appunto con la moglie, con gli amici, con i figli. Hai la possibilità di ottenere interpretazioni molto più intense rispetto a lavorare con un attore che arriva 3 giorni prima, che tu manco conosci, non sai se prende il caffè con lo zucchero, senza zucchero, se mangia l'insalata, se gli piace il pomodoro, se gli piace la coratella, sai, tutte cose che devi sapere.
Certo, questo per creare da subito un rapporto, immagino, abbastanza diretto, di empatia quasi.
Beh, certo, per saperli aiutare, per sapere come dargli fiducia. Uno dei compiti importanti che ha un regista è quello di dare fiducia all'attore, questo diceva Bergman. Però se tu un attore non lo conosci personalmente, come fai a sapere come dargli fiducia? Ci sono attori che se gli gridi, gli urli, gli insulti rendono di più, attori che se invece gli insulti rendono di meno. Io ho bisogno di sapere come muovermi per aiutarlo, per dargli fiducia, per dargli una scossa. A volte uno ha bisogno proprio di una scossa emotiva, quasi un insulto, un grido, mentre un altro ha bisogno di una pacca sulla spalla. No,
certo,
invece
sì,
uno
sì,
che
sì.
Non conosci e vedi che magari sta andando male, come lo aiuti?
In varie città. Potete trovare tutte le date delle proiezioni nella pagina Facebook di Ovunque Proteggimi.
Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio. La radio della mente.